Il radiogiornale.
Buongiorno da Vera Pellandini. La Svizzera in passato si è macchiata di crimini contro l'umanità. Riconosciuta ufficialmente anche dal Consiglio nazionale la persecuzione pianificata e sistematica contro Sinti e Jenisch. Le Camere federali chiedono anche un progetto per rafforzare il polo farmaceutico e biotecnologico svizzero, dopo gli stati ieri il sì anche della Camera bassa. Più rispetto in generale, più astuti a sgarrare. In sintesi è quanto emerge dai risultati presentati ieri sui lavoratori distaccati. Per le associazioni di categoria non bisogna però abbassare la guardia. Cole Thomas Allen, l'attentatore della cena dei corrispondenti di Washington, è accusato formalmente di tentato assassinio del presidente. Rischia l'ergastolo, ancora guai per il comico Kimmel che scherza la First Lady Melania. La Svizzera fa dunque i conti con uno dei capitoli più oscuri della sua storia recente. Dopo il Consiglio federale, anche il Consiglio nazionale riconosce la persecuzione degli Jenisch e dei Sinti come un crimine contro l'umanità. Un sì detto a larga maggioranza, ma non schiacciante quanto ci si poteva attendere. 100 i sì, 67 i no, ben 20 le astensioni. Ma ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
Strappati alle famiglie, dati in adozione a persone considerate normali, oppure rinchiusi in orfanotrofi, istituti psichiatrici, sottoposti anche a sterilizzazioni forzate. La persecuzione subita dalla minoranza Jenisch e Sinti in Svizzera nel XX secolo costituisce un crimine contro l'umanità. A riconoscerlo il Consiglio nazionale, che così si allinea alla posizione già espressa dal Consiglio federale nel febbraio 2025.
Wenn wir mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit konfrontiert sind.
Un momento importante, lo definisce il consigliere nazionale socialista Ueli Schmetzer, relatore di maggioranza, perché non si tratta di crimini avvenuti in guerra o lontano dalla Svizzera, ma contro cittadini svizzeri nel loro paese in tempo di pace. Schmetzer sottolinea che approvare la dichiarazione e invitare le autorità federali, cantonali e comunali a tutelare queste minoranze riconoscendo lo stile di vita nomade come patrimonio culturale, vivente e materiale svizzero. Una dichiarazione contestata dall'UDC e da qualche liberale radicale, giudicata superflua e fuori ruolo. Per il consigliere nazionale democentrista Tuena, il compito di qualificare questi fatti come crimini contro l'umanità spettava al Consiglio federale, che infatti lo ha fatto. Il Parlamento, a suo avviso, non aggiunge nulla di nuovo e di concreto. E se alla fine prevalsa la volontà della maggioranza di riconoscere ufficialmente la persecuzione pianificata e sistematica delle autorità elvetiche contro Sinti e Jenisch, fanno riflettere quei 67 chiari no, quasi tutti UDC, e soprattutto quelle 20 astensioni, liberali radicali in massima parte, segno di una memoria storica ancora divisa.
E sempre ieri, contro il parere del Consiglio federale, il Nazionale ha approvato una mozione che chiede di rafforzare la Svizzera come polo farmaceutico e biotecnologico. Mozione che era stata accettata dagli Stati in autunno e che prevede ora l'elaborazione di un progetto da parte del Governo. Da Berna, Alessio Veronelli.
Se nessuno mette in dubbio l'importanza del settore farmaceutico per l'economia svizzera, è quanto lo Stato debba intervenire a far discutere in Parlamento. Sostenere un settore specifico porta gli altri a chiedere altrettanto, ha argomentato contro la mozione il democentrista Thomas Burger, che alla luce delle recenti evoluzioni geopolitiche chiedeva un sostegno d'insieme alla piazza economica elvetica. 50.000 posti di lavoro diretti, un numero difficile da calcolare di posti generati indirettamente e ricadute per migliaia di piccole e medie imprese. Un settore poi centrale per l'esportazione, ha dichiarato la relatrice di commissione Franziska Rieser dei Verdi a sostegno della mozione. Il 40% delle esportazioni sono legate a questo settore, importantissimo anche per ricerca e sviluppo. Alla fine anche il Nazionale, dopo gli Stati lo scorso settembre, vuole dunque che il Consiglio federale elabori un piano di sostegno mirato. Consiglio federale che era però contrario e che ritiene sufficienti le numerose misure già attuate e in vigore per rafforzare la piazza economica.
Pour le Conseil fédéral, la création de conditions cadre favorables.
Per il governo è essenziale creare condizioni quadro ottimali per tutti i settori, ha dichiarato il responsabile dell'economia Guy Parmelin, che ha poi aggiunto che in favore del ruolo della Confederazione quale polo farmaceutico e delle scienze della vita siano già state prese diverse misure specifiche. Come detto, però, mozione approvata in un contesto internazionale non facile per l'intera piazza economica elvetica.
E della sessione speciale del Consiglio nazionale si occuperà anche Modem. In particolare, nell'approfondimento si parlerà della proposta da Berna per migliorare le condizioni di lavoro del personale infermieristico, come sempre alle 8.30 su Rete 1. E sempre più persone in Svizzera continuano a lavorare anche dopo l'età della pensione. Negli ultimi 20 anni questa quota è raddoppiata, un dato che a prima vista stride con l'analisi proposta una decina di giorni fa dall'Unione Svizzera degli Imprenditori, secondo cui troppi impiegati anziani decidono di lavorare a tempo parziale. Gianluca Olgiati.
Fannulloni o stacanovisti, tra i due estremi mille sfumature a ritrarre l'articolato mondo dei lavoratori anziani. Una prima lettura l'aveva fornita l'Unione Svizzera degli Imprenditori, che senza voler fare la morale a nessuno sostanzialmente diceva: troppe persone over 50 decidono di lavorare a tempo parziale come scelta di vita. Per gli imprenditori un potenziale enorme non sfruttato. Ma c'è anche un'altra verità che emerge dalla rilevazione sulle forze di lavoro pubblicata dall'Ufficio Federale di Statistica e che ci dice che nel 2025 circa 220.000 persone continuavano a lavorare anche oltre l'età della pensione. Lo ha fatto il 12% dei pensionati, più della metà erano indipendenti. Un lavoratore su 20 oggi ha più di 65 anni. E allora, un giudizio affrettato da parte dell'Unione Patronale? Per il capo economista Patrick Schuar, i due dati statistici non si escludono. Per lui è positivo che sempre più persone rimangano attive anche oltre l'età della pensione, ciò che dimostra quanto siano richiesti dal mercato. In ogni caso, dice, meglio lavorare a tempo parziale che non lavorare del tutto. Anche tra chi sceglie di lavorare oltre l'età della pensione prevale il tempo parziale, 50% o meno. Se è una risorsa o un potenziale non sfruttato, è questione di dove si vuole mettere l'accento.
Ieri in Ticino sono state presentate le cifre dei controlli sui lavoratori distaccati. I 1.160 controlli hanno portato a 118 infrazioni alla procedura di notifica, numeri in diminuzione per la soddisfazione dell'Associazione Interprofessionale di Controllo che si occupa di difendere il rispetto delle leggi. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
Il Ticino continua ad essere un territorio attrattivo per le società estere attive nell'edilizia, ma sempre meno. Il numero delle ditte notificate in 10 anni è crollato del 75% e da qualche anno si aggira attorno alle 1.500 all'anno. Il presidente dell'Associazione Interprofessionale di Controllo, Renzo Ambrosetti.
Devo dire che i primi anni sono entrati tanti, sono stati sanzionati anche tanti, perché non rispettavano e non conoscevano le regole del gioco. Ci sono stati molti che a furia di picchiare la testa hanno poi imparato le regole, quindi non sono più quelli che violano le leggi e i contratti collettivi. Questo traspare in modo chiaro, ma l'aspetto principale è quello che la situazione economica generale è cambiata rispetto a 20 anni fa.
Detto questo, il 2025 che anno è stato? Nicola Bagnovini, segretario dell'Associazione Interprofessionale di Controllo, che da 20 anni vigila sul territorio.
È stato un anno impegnativo con verifiche sul territorio, controlli minuziosi, perché ci siamo accorti che i furbi diventano sempre più furbi ed è sempre più difficile riuscire a trovare il meccanismo che stanno escogitando, ad esempio per non notificare la presenza di lavoratori esteri in Ticino e quant'altro. Quindi i nostri ispettori collaborano bene con le altre istituzioni di controllo, penso alle paritetiche, all'ufficio ispettorato del lavoro, ma anche alla polizia, alle guardie di confine, alla SUVA. C'è una bella collaborazione tra questi. Noi operiamo con 6 ispettori sul territorio più 2 unità amministrative per i controlli degli stipendi e questa è una struttura che ci dà la possibilità di controllare oltre il 90% delle notifiche di lavoratori stranieri o di ditte che distaccano i loro operai in Ticino.
Controlli che hanno portato a sanzioni per un totale che ha superato i 410.000 franchi.
Nuovo capitolo nello scontro tecnologico tra Stati Uniti e Cina, che ha bloccato l'acquisizione della piattaforma di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta. Il colosso americano aveva chiuso l'affare per 2 miliardi di dollari, ma ora Pechino ferma tutto, con implicazioni profonde per il settore. Ne parliamo con Lorenzo Lamperti, collaboratore dall'Asia orientale. Perché Manus è così importante e soprattutto perché la Cina ha bloccato l'affare con Meta?
Manus è importante perché è uno dei sistemi di intelligenza artificiale più promettenti al mondo. Non è un semplice chatbot, ma è quello che si definisce agente autonomo, in grado di gestire attività complesse come costruire strumenti di analisi finanziaria, preparare report avanzati, sviluppare codici in completa autonomia. Meta, che è proprietaria di Facebook e Instagram, aveva annunciato a dicembre l'acquisizione per oltre 2 miliardi di dollari statunitensi e prevedeva di espandere radicalmente i servizi per utenti e imprese. A fine marzo però sono stati convocati a Pechino i due fondatori di Manus, che avevano spostato a Singapore la sede della startup, e gli è stato impedito di lasciare la Cina durante la revisione dell'affare, che si è conclusa con le autorità che parlano di cospirazione volta a privare la Cina di una tecnologia avanzata, da qui l'ordine di bloccare l'affare con la richiesta di ritirare la transazione.
La sede di Manus è a Singapore. Quale messaggio manda allora alla Cina, alle sue aziende che si spostano all'estero?
Dunque, alle aziende cinesi si segnala che non possono internazionalizzarsi in settori strategici come l'intelligenza artificiale senza allineamento politico. Nel mirino c'è la cosiddetta Singapore washing, cioè la tendenza di spostare la sede legale all'estero per aprire la strada ad acquisizioni o investimenti stranieri. E in molti casi le startup cinesi si spostano proprio nella città-stato. La Cina vede questo flusso come un rischio sistemico perché teme di perdere il controllo su tecnologie critiche e, nel caso di Manus, di una piattaforma che non ha ancora realizzato tutto il suo potenziale. Va poi ricordato che pochi giorni fa la Casa Bianca ha accusato le aziende cinesi di furti sistemici di tecnologie di intelligenza artificiale e Pechino risponde dunque aumentando il controllo sulle sue applicazioni. Insomma, la vicenda Manus sembra accelerare la tendenza a una sorta di biforcazione tecnologica tra le due potenze.
E dagli Stati Uniti ora, Donald Trump si è detto insoddisfatto della proposta iraniana per riaprire Hormuz. È quanto trapelato dall'incontro tra il presidente statunitense e i suoi consiglieri tenutosi ieri. Teheran aveva messo sul tavolo la fine del blocco dello stretto attuato da entrambe le parti, lasciando in un secondo tempo alle discussioni la questione del suo programma nucleare e la gestione dell'uranio altamente arricchito. Una posizione questa che, secondo fonti anonime, non è stata accettata da Trump. Intanto il prezzo del petrolio continua a volare e sfiora i $110 al barile. E sempre dagli Stati Uniti, nuovi guai in vista per Jimmy Kimmel. Il noto comico televisivo è finito ancora nel mirino della Casa Bianca. Questa volta per il monologo tenuto alla vigilia della cena dei corrispondenti, durante il quale Kimmel ha preso pesantemente in giro il presidente e la First Lady Melania. E così ieri Donald Trump ha chiesto alla rete ABC di licenziare il comico. Sentiamo da Washington Andrea Vosti.
Our First Lady Melania is here. Look at me, so beautiful.
La First Lady Melania è qui con noi, così bella. Signora Trump, lei è radiosa come una vedova in attesa.
Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow.
Non è proprio andata giù alla First Lady degli Stati Uniti la parodia della cena dei corrispondenti inscenata dal comico Jimmy Kimmel nel suo Late Show su ABC. In un comunicato, la solitamente discreta e sfuggente First Lady ha accusato Kimmel di fomentare il clima di odio e di violenza nel paese. Quando è troppo, è il momento che ABC reagisca, scritto su X Melania Trump, a cui non è piaciuta neppure l'allusione all'amicizia della coppia presidenziale con il defunto miliardario pedofilo Jeffrey Epstein.
Melania, this is Donald. Donald, this is Melania. That was my impression of Jeffrey Epstein.
Poco dopo, sul campo di battaglia contro il comico è sceso pure il presidente Donald Trump, che con un post su Truth ha chiesto senza mezzi termini alla rete ABC, di proprietà della Disney, di licenziare Kimmel con effetto immediato. Lo scorso mese di settembre le pressioni della Casa Bianca avevano spinto ABC a sospendere a tempo indeterminato il comico, autore di un controverso monologo sull'assassinio dell'attivista conservatore Charlie Kirk.
The MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them.
Una settimana dopo, Jimmy Kimmel era quindi tornato in onda facendo, tra l'altro, segnare con più di 6 milioni di telespettatori il suo record di ascolti in oltre un decennio.
I'm happy to be here tonight with you.
E un aggiornamento proprio sull'attentato di Washington prima di chiudere. Cole Thomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, è stato accusato formalmente del tentato assassinio del presidente e rischia ora l'ergastolo. Apparso nelle scorse ore in tribunale dopo il fallito attacco, gli sono stati contestati anche altri due capi d'accusa: il trasporto di arma da fuoco e munizioni con l'intento di commettere un grave reato e l'aver sparato nel corso di un crimine violento. La procuratrice distrettuale di Washington, Janine Pirro, nel corso di una conferenza stampa, ha anche annunciato che saranno formulate ulteriori capi d'accusa a carico di Allen. E questo è tutto per la nostra prima edizione del Radiogiornale. Vi lascio quindi allo sport. Grazie e a più tardi.